Modem.
Mio padre come sta? Con questo tipo di malattia fisicamente sta bene. È chiaro, perde ricordi, perde tanta di quella che era un po' la personalità che io conoscevo di mio padre. Per me, come per mia madre, è un processo estremamente doloroso. È come vedere morire una persona giorno dopo giorno. Lui mi riconosce, riconosce appunto mia mamma, riconosce il mio compagno e mi dice spesso: voi siete l'unica cosa che ho e sono veramente felice di passare del tempo con voi. In fondo bisogna anche un po' attaccarsi a quello che resta, e quello che resta ha comunque un grande valore. Quando sto con lui faccio di tutto perché lui possa sorridere, passiamo ancora dei momenti felici. Beh, non nego, ogni tanto quando torno a casa dopo che l'ho trovato magari piango, sto male, ma questa è la vita, no? E uno deve accettarla per com'è. La settimana scorsa ha compiuto 85 anni e comunque li ha compiuti col sorriso.
E questa era la toccante testimonianza di Patrizia, suo padre, 85 anni, affetto dalla malattia di Alzheimer o altre forme di demenza senile, un grande problema di società e di salute pubblica. Ne parliamo oggi a Modem. Buongiorno da Franco Cristini. Dunque, perché è un problema? Perché la popolazione invecchia, queste malattie si manifestano soprattutto quando si è in là con gli anni, la prospettiva è quella di un numero di casi in continua crescita. Alzheimer, malattia tutt'altro che scontata, è mortale, colpisce il cervello, nel suo decorso si vede una persona diventare un altro, la malattia può durare anni, chiede una presa carico specifica per i malati, per chi è loro vicino, per gli operatori sanitari, per il settore sanitario, per la società. La sfida è enorme, allora come affrontarla questa sfida? Questa sfida che potrebbe diventare il problema sanitario numero uno per la popolazione anziana. Di Alzheimer si discute oggi per tutto il giorno al Palazzo dei Congressi, dove è in corso il Forum Alzheimer, un momento di condivisione di conoscenze e di esperienze tra professionisti del settore. Di Alzheimer discutiamo anche noi, dunque a Modem, in diretta proprio dal Palazzo dei Congressi. Nella prima parte parleremo della malattia, poi guarderemo alle cure, alla realtà ticinese. Ma iniziamo dunque dalla malattia. Con noi abbiamo il professor Emiliano Albanese dell'Università di Ginevra, epidemiologo, mi dica se sbaglio, specialista di salute pubblica, di invecchiamento, grande esperto, vero, in materia di Alzheimer. Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, professor Albanese, ho detto prima, Alzheimer magari una delle grandi sfide di oggi, di domani in materia sanitaria, è così?
Sì, allora diciamo che il riconoscimento a livello internazionale, globale, della demenza come una sfida per i prossimi anni è ormai ufficiale. Nel 2012 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un rapporto che è stato fondamentale, con cifre molto importanti, solide, che dimostrano che è proprio la malattia che avrà un maggiore impatto sulla società, anche dal punto di vista economico. A seguito di questo rapporto, alcuni avvenimenti nell'ambito politico, soprattutto un G8, quindi un incontro squisitamente politico di Londra a fine dicembre del 2013, ha sancito una nuova era per una risposta globale alla demenza. Quindi sì, è una epidemia, lo riconosce l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma è in corso una grande risposta globale che rivoluzionerà il modo di collaborare con varie risposte.
Possiamo indicare alcune cifre, il tipo di progressione verso il quale stiamo andando e anche magari parlare un po' di costi che si prospettano?
Sì, forse vale la pena prima di tutto chiarire che la demenza è una sindrome e che, come tutte le sindromi, ha un quadro di presentazione complesso e che è causato da diverse malattie. È giusto dare un grande rilievo alla malattia di Alzheimer, che è una delle cause della sindrome dementigena. La demenza, come ha detto lei all'inizio, ha un legame molto molto forte con l'età, ma ci sono delle forme giovanili, anche di Alzheimer, che sono molto rare e genetiche. Le conosciamo molto bene, però la gran parte dei malati sono gli anziani, sono le persone sopra i 75 anni, e con l'invecchiamento la popolazione generale, siccome l'età è il maggior fattore di rischio, inesorabilmente, se nulla cambia nel rischio standardizzato per età, aumenteranno i malati perché aumenta il denominatore sostanzialmente.
Sì, a livello di costi e prospettive.
Allora, i costi sono sempre dei calcoli complessi, però negli ultimi anni sono stati basati ovviamente soprattutto sul numero dei malati e sulle proiezioni dell'aumento del numero dei malati, e quindi dai 45 milioni di malati nel mondo che abbiamo calcolato alla fine del 2015, si passerà addirittura 130-140, cioè triplicheranno il numero dei malati. I costi si dividono prima di tutto in costi diretti, cioè i costi del sistema sanitario, con un impatto che va dai servizi ai trattamenti dei più diversi, ma soprattutto i costi indiretti. Questa è una malattia che ha un impatto enorme non solo sui pazienti, sulle famiglie, sulle comunità nelle quali questi vivono, e che a seconda dell'organizzazione dei sistemi questi costi ovviamente si dipanano in maniera diversa. Quindi i costi sono nell'ordine di miliardi di dollari all'anno. I paesi ricchi sono toccati maggiormente perché hanno dei sistemi sanitari che assistono, i paesi poveri sono toccati molto dai costi indiretti, cioè le famiglie, le persone smettono di lavorare per poter aiutare i familiari. Questo però succede anche da noi, e succede anche in Svizzera, e succede qui nel Ticino.
Sì, ecco, parliamo un po' della malattia Alzheimer, ho detto malattia mortale, dal decorso anche lungo, magari 3-9 anni tra la diagnosi e il decesso, e poi molto complessa perché colpisce il cervello, il malato perde a poco le sue facoltà. Qui si presenta tutta una serie di problematiche, ce ne vuole menzionare alcune.
Allora, la prima cosa che faccio, la correggo. Non è una malattia mortale, nel senso che quando si parla di demenza per comprendere l'impatto bisogna capire che è una malattia che ha un impatto enorme sulla disabilità. Le persone affette hanno, innanzitutto la malattia ha un inizio insidioso, che vuol dire che, come molti sanno, colpisce soprattutto le funzioni cognitive, nell'immaginario collettivo soprattutto la memoria, ma altre funzioni come il linguaggio, l'attenzione, l'orientamento possono essere altrettanto impattate fin dall'inizio, e poi la malattia progredisce lentamente. Bene, questa progressione produce un deficit funzionale, cioè sostanzialmente le persone non sono più autonome e hanno bisogno di aiuto sempre di più nel corso della loro vita. Nel decorso della malattia poi dei disturbi squisitamente psichiatrici, comportamentali, iniziano a manifestarsi. Non sappiamo perché, ma questi disturbi sono molto legati a un problema di percezione che le persone hanno dovuto al deficit cognitivo, cioè non sanno più cosa succede intorno a loro e sono giustamente spaventate. Questa complessità della malattia vuol dire che non è una malattia mortale, è una malattia molto debilitante e sulla persona ovviamente, ma che ha un impatto enorme sulle persone intorno, che devono aiutare queste persone a badare a loro stesse e che devono rispondere spesso anche a situazioni di emergenza molto difficili da gestire.
Ecco, che dire, ora la si sa più o meno diagnosticare, penso, anche se c'è ancora molta incertezza, le cause però sono sconosciute, e poi per questa malattia non c'è ancora una cura.
Allora, sì, la sappiamo diagnosticare, soprattutto da un punto di vista clinico. Possiamo diagnosticarla, la diagnosi si basa soprattutto su quella che si chiama testistica neuropsicologica, cioè si fanno dei test che assomigliano un po' ai test di intelligenza che fanno le persone d'estate quando stanno sulla spiaggia, sono però dei test altamente validati e standardizzati, e questi test aiutano molto a comprendere se c'è un declino delle funzioni cognitive. Quindi la diagnosi è una cosa progressiva e dinamica, bisogna comprendere se questo declino è importante, e poi c'è una diagnostica strumentale. Cioè possiamo guardare con risonanze magnetiche, con altra strumentazione anche più avanzata, cosa succede dentro il cervello. Ha ragione, non sappiamo quali sono le cause, ma sappiamo molto bene cosa accade dentro il cervello delle persone con le forme più frequenti di demenza, l'Alzheimer, ma anche corpi di Lewy o demenze frontali, cioè la componente molecolare biologica è nota. Non conosciamo le cause, questo vuol dire che la terapia, come ha detto lei, non c'è, cioè non c'è una medicina per guarire. Ma ci sono dei farmaci che tra l'altro oggi non sono neanche più coperti da brevetti, e quindi sostanzialmente costano anche molto meno, che sono dei sintomatici e hanno una buona efficacia in alcune persone per un buon periodo, quindi qualcosa si può fare. Ma va detto subito che anche se non esiste un trattamento, esistono moltissime cose che si possono fare per alleviare i sintomi, migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie. Quindi la diagnosi è fondamentale per iniziare un percorso all'interno del sistema socio-sanitario assistenziale che aiuta il paziente e la famiglia.
La diagnosi è fondamentale, quando va fatta?
La diagnosi va fatta, l'ho detto, in modo progressivo, però va fatta nel momento in cui la persona percepisce un cambiamento che giudica non essere normale, e questa sensazione, che si chiama subjective cognitive decline, cioè la percezione soggettiva di un declino cognitivo, deve essere corroborata dal fatto che questo sia oggettivo. Quindi la diagnosi può essere fatta perché si nota qualcosa che non funziona. È una barriera molto importante a chiedere aiuto nelle persone che hanno una sensazione di primi sintomi, è ovviamente la stigmatizzazione della malattia o anche dei falsi convincimenti. Il più importante di tutti è che la demenza faccia parte dell'invecchiamento normale. No, la demenza è una malattia, non è l'invecchiamento normale, tanto è vero che la gran parte delle persone anziane, della popolazione generale, non ha la demenza, vivrà fino a 95-100 anni senza avere la demenza e morirà. Questa è la maggioranza delle persone. Quindi bisogna assolutamente distruggere l'idea che la demenza è normale. È anziano, si dimentica. No, tutti noi rallentiamo, corriamo più lentamente, vediamo meno, ricordiamo meno, ma questo non vuol dire che avere un importante deficit sia normale. E poi c'è lo stigma, cioè significa che è una malattia che è ancora molto molto stigmatizzata e ci sono dei meccanismi complessi e bisogna quindi agevolare soprattutto la comprensione, perché lo stigma è il frutto dell'ignoranza. Bisogna spiegare cosa la malattia sia, non c'è nessuna colpa da parte di nessuno, men che meno dei familiari che si prendono a carico spesso il malato quando è in casa.
Sì, lei diceva prima non c'è una cura, ma c'è una possibilità di intervenire sui sintomi. Che tipo di accompagnamento c'è per questa malattia, farmacologico o di altro tipo?
Allora, i farmaci sintomatici registrati, che sono in uso ormai da diversissimi anni, sono dei farmaci che agiscono sui neurotrasmettitori. Adesso non è il caso di andare nei dettagli, no. Però questi li prescrive lo specialista o anche il medico di famiglia e sono accertati, non hanno grandi rischi, sono sia nelle fasi moderate che più avanzate della malattia. Quello che si può fare, ed è molto più importante, ci sono tante strategie non farmacologiche, sono strategie o di stimolazione cognitiva, le più diverse, ce ne sono alcune anche molto creative, molte di queste anche corroborate da evidenza scientifica che mostra che hanno, che danno dei benefici, e poi soprattutto bisogna ricordare che la prevenzione primaria, cioè di evitare l'inizio della malattia, ma secondaria, quindi di migliorarne il suo decorso, va sempre bene. E la grande scoperta che abbiamo pubblicato anche l'anno scorso è che tutto ciò che fa bene al cuore fa bene al cervello, e quindi l'attività fisica, ridurre la pressione arteriosa, il diabete, tutto quello che sappiamo già bisogna ancora di più metterlo in pratica, così facciamo bene sia al cuore che al cervello.
Quindi ha senso anche parlare di prevenzione?
Tantissimo. Soprattutto quando non c'è una cura, l'investimento migliore è nella prevenzione. Tecnicamente la prevenzione primaria sarebbe evitare i danni cerebrali, ovviamente. Questo non sappiamo bene come farlo, però sappiamo benissimo che quello che conta nella vita dei pazienti, delle famiglie, è lenire i sintomi. E questo sappiamo che ritardare l'esordio della malattia, a parità di danno cerebrale sottostante, si può fare. E si può fare con quello che le ho detto.
Cioè stile di vita.
Stile di vita, compresa anche la dieta. E uno degli aspetti dello stile di vita più interessante è quello della socialità. Quindi non è soltanto ognuno guardi se stesso e sia sano, ma è continuare a contribuire attivamente alla propria vita sociale, alla vita della propria comunità, in modo anche, come si dice in inglese, challenging per se stessi, cioè mettendosi in difficoltà. Non pensando che l'educazione, quando si finiscono gli studi, è la fine dei propri stimoli cognitivi, ma continuando a sfidarsi fino alla fine della vita.
Ecco, perché ho letto anche che in una società che diventa sempre più informata, educata, anche questo aspetto, insomma, dell'utilizzare la testa può ritardare la manifestazione di questa malattia. Questo è qualcosa che voi constatate?
Ha letto bene. Questa cosa si chiama tecnicamente riserva cognitiva, e l'educazione è uno dei modi che usiamo per misurarla, e cioè ci sono delle evidenze ormai molto molto forti che a parità di danno cerebrale un livello educazionale più alto, ma soprattutto continuare gli studi, continuare a formarsi nel corso della vita, rallenta o diminuisce l'intensità dei sintomi. È un'arma formidabile, perché in assenza di una terapia, o anche quando anche questa ci fosse, investire tantissimo nel fatto di ritardare i sintomi, semplicemente continuando a informare, leggere, studiare, sfidare il proprio cervello, beh, è bellissimo di fatto, e funziona.
Bene, io ringrazio il professor Albanese per queste informazioni. Fra poco ci occuperemo della realtà un po' più sul campo, della realtà ticinese, per parlare anche un po' di cure, la cura, che in questi casi è anche soprattutto accompagnamento, la cura, anche una bellissima canzone di Franco Battiato, ascoltiamola, poi torneremo appunto sulla presa a carico di questa malattia.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Eccoci, la cura è una bellissima canzone di Franco Battiato. Ritorniamo dunque a parlare di Alzheimer. Con me la dottoressa Anna De Benedetti, lavora presso l'ufficio del medico cantonale, coordina il gruppo di lavoro sulle demenze istituito a livello cantonale. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Dottoressa De Benedetti, la Confederazione ha sviluppato una strategia nazionale sull'Alzheimer, i cantoni la stanno implementando, come ha messo il Ticino, è attrezzato, cosa manca ancora?
Effettivamente la Confederazione ha lanciato la strategia, come abbiamo sentito prima dal professore Albanese, a seguito del G8, e una strategia molto interessante, una strategia anche molto operativa. E il nostro cantone ha preso più che spunto, si è ispirato come richiesto alla strategia nazionale, e quindi ha sviluppato per le nostre latitudini la strategia nazionale. Per rispondere alla sua domanda, come siamo messi? A livello di cantone sicuramente abbiamo tutto quello che serve per aiutare la persona affetta da demenza o che inizia il suo percorso, come abbiamo sentito dal professore Albanese, difficile di disabilità, non solo sua ma anche della sua famiglia. E avendo le strutture e le competenze, però abbiamo anche delle aree di miglioramento. Un'area di miglioramento, per riprendere le ultime battute del professor Albanese, è quello sicuramente dove dobbiamo lavorare sul diminuire la stigmatizzazione, e questa diminuzione della stigmatizzazione avviene attraverso la conoscenza. Momenti come quello di oggi sono importanti per rendere partecipi la popolazione alla difficoltà della malattia, la conoscenza della malattia, E quindi questo è sicuramente qualcosa su quale nel nostro cantone dovremo lavorare a tutti i livelli di popolazione, di comuni e di scuole, proprio perché si conosca la malattia. Dovremo sicuramente lavorare anche sulla formazione e sull'aggiornamento professionale delle persone, degli operatori che lavorano, perché è una malattia che si è sviluppato, si è conosciuta meglio in questi ultimi anni, e quindi l'aggiornamento professionale è sempre un elemento necessario per poter affrontare la malattia e accompagnare il cosiddetto caregiver o familiare curante. In fondo poi abbiamo anche rinforzare quindi anche le competenze del personale che opera nel settore sociale, perché come abbiamo sentito prima la malattia subdola, le demenze in generale e l'Alzheimer, che forse è una delle principali forme di demenza, sono soprattutto chi si occupa nel sociale le prime persone che vengono in contatto con i primi segni della malattia, e quindi saperli riconoscere per tempo permette di istituire quelle strategie necessarie per far fronte a questa disabilità.
Sì, dunque migliorare soprattutto, mi sembra di capire, la formazione. Secondo lei, con noi anche il dottor Franco Tanzi. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Lei è medico geriatra, è medico del centro di geriatria clinica di Montecuco. D'accordo con quanto appena detto, dove bisogna lavorare soprattutto per migliorare le cose è la formazione, oltre che l'informazione. Si è detto, a livello di strutture più o meno ci siamo?
Come strutture sicuramente ci siamo. La cosa che facciamo bene penso che sia appunto la diagnostica. La diagnostica iniziale è stata affinata, si fa appunto, come è stato detto, innanzitutto con una valutazione neuropsicologica e poi appoggiata da esami di laboratorio rispettivamente strumentali. Quello che forse manca e dove possiamo sicuramente migliorare è assicurare la continuità nella presa a carico. Attualmente siamo un po' frammentati tra quello che è l'ospedale e in un certo senso l'estremo opposto, che è la casa di cura, la casa per anziani. Assicurare un percorso più omogeneo, più armonico e soprattutto di accompagnamento, di sostegno per i familiari, credo che lì ci sia ancora spazio di miglioramento.
Sì, con noi anche la signora Rita Pezzati, psicologa, psicoterapeuta, docente alla SUPSI. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, il dottor Tanzi parlava di accompagnamento, lo sappiamo, la psicologia è un aspetto fondamentale, sapersi relazionare al malato che tende anche a isolarsi, ma anche poi sostenere le persone vicine a questo malato, le persone che se ne occupano. Questo è un punto centrale, mi sembra.
Sì, come è stato detto da tutti quanti che mi hanno preceduto, accompagnare i familiari per sostenere al meglio la persona affetta da un decadimento cognitivo è assolutamente importantissimo. Come diceva il professor Albanese, le persone diventano sempre più dipendenti e sono sempre meno in grado di svolgere anche attività della vita quotidiana, le più semplici. Quindi il familiare, il caregiver deve sempre di più sostituirsi, ma con una grande attenzione, l'attenzione di mantenere il più a lungo possibile le capacità che la persona è ancora in grado di utilizzare e cercare nel limite del possibile, che è un compito difficilissimo per cui davvero è importante che si accompagnino i familiari, a permettere alla persona di essere il più possibile ancora in grado di decidere anche sulle piccole cose. Ma questo ci permette soprattutto ai familiari di riuscire a mantenere una relazione nella quale il più a lungo possibile la persona in quanto tale, anche se la malattia evidentemente la cambia, possa continuamente essere riattivato nelle sue modalità specifiche, dentro la sua storia, dentro le sue abitudini, dentro i suoi affetti e dentro soprattutto la possibilità di essere parte. E mi piaceva molto quello che diceva il professor Albanese, l'idea che una vita sana, una prevenzione importante passa dall'accompagnare le famiglie a riuscire a rimanere il più possibile con gli altri. In questo senso le associazioni, in particolare l'associazione Alzheimer, svolge un ruolo assolutamente fondamentale con la sua antenna, gli Alzheimer Caffè, le vacanze, gli incontri mensili per il sostegno ai familiari, gli atelier della memoria. Tutto questo e altre cose ancora che si possono sicuramente sviluppare nel futuro sono quello che permette ai familiari di non sentirsi troppo soli, il potersi confrontare con gli altri e cogliere che, anche se il fardello, come il burden, quello che viene così definito, diventa sempre più pesante, che possono essere accompagnati, che non sono da soli.
Ecco, perché uno dei rischi di questa malattia è che anche che da un malato poi se ne generino altri, proprio i parenti, i familiari che hanno magari difficoltà a gestire il tutto.
È proprio così. Noi diciamo spesso non vogliamo da un malato farne due, farne tre, che sono appunto i familiari curanti. Il nostro slogan è sempre stato capire per curare, cioè il primo sforzo che dobbiamo fare è proprio la comunicazione, l'addestramento del personale, l'informazione, proprio perché è solo con questo che le persone possono prendersi a cuore e curare adeguatamente i malati. E poi spieghiamo che quando non si può curare, diciamo nella metafora, la pianta, bisogna curare il terreno, quindi dobbiamo curare e adattare l'ambiente di vita di questi malati alle loro capacità residue, che ci sono, ma giustamente devono essere stimolate, ricercate e l'ambiente deve adattarsi a loro e non viceversa.
Sì. Dottoressa De Benedetti, il malato resta a casa finché questo è possibile, lo chiede spesso il malato stesso, lo chiedono i familiari, lo chiede anche la strategia cantonale in questo campo. Perché? E poi il sostegno ai familiari è assicurato per davvero?
Il rimanere al proprio domicilio fino a quando questo è possibile è un punto fondamentale. Come è stato ricordato prima, la persona ha ancora ha bisogno di ancore mnemoniche, ha bisogno di stare nel proprio ambiente familiare accudito e con le relazioni sociali rimaste. E questo è possibile fin tanto che il familiare curante, con il sostegno del servizio di assistenza e cura a domicilio, infermieri indipendenti, con i servizi d'appoggio, può sopportare l'onere, perché seguire una persona da vicino con un decadimento cognitivo è un'esperienza che definirei devastante per come ci viene riferita da chi la vive. E quindi ci sono i servizi di supporto e ci sono degli aiuti, questi aiuti però per chi segue non sempre li ritiene sufficienti.
Sì, professor Albanese, il malato che resta a casa, anche perché la malattia è lunga, è anche per lei la soluzione migliore, non ci sono altre possibilità, insomma.
Sì, il fatto che non soltanto è bene per il paziente, anche per la famiglia, bisogna ovviamente, come abbiamo sentito, dare gli ausili. Secondo me il messaggio importante è ricordare ai pazienti che non sono soli e quindi che non stiano soli. Questa è una cosa molto importante. Significa che dalla parte dei servizi, nel senso più estensivo, bisogna mostrare che cosa c'è a disposizione, ma che le famiglie, chi ci sta ascoltando ora, i malati, perché bisogna ricordarlo, le persone si ammalano e hanno un lungo periodo in cui hanno una grande consapevolezza. Quindi ai malati, ai loro familiari, oggi diciamo non siete soli, non state soli.
Dottore, signora Pezzatti, lei voleva aggiungere qualcosa?
Volevo aggiungere a quanto stanno dicendo, che in questi oramai quasi 30 anni che accompagno dei gruppi di familiari di persone affette da demenza, è vero, è drammatico, è dolorosissimo, è faticosissimo, ma ho incontrato abbastanza frequentemente delle persone che, nonostante il dolore di perdere il proprio caro che non è più quello di prima, riescono a trovare anche degli aspetti di conoscenza del proprio caro malato, di nuova modalità di relazione, che dicono è terribile, ma sicuramente ci sono anche degli aspetti che non sono solo orribili, anche dei momenti dove si trovano delle gioie nuove.
Perché uno degli elementi centrali all'interno del seguito di tutta questa malattia, mi sembra di capire, è anche proprio il riconoscere. Io riconosco ancora la persona che mi è vicina e che si è ammalata di questa malattia, e lei mi riconosce ancora? È una domanda che ci si pone continuamente.
È una domanda che ci si pone. Purtroppo a un certo punto della malattia la persona malata non riesce più a riconoscere il proprio caro, ma il familiare continua a riconoscerlo, e questo riconoscerlo è un supporto all'identità della persona importantissimo.
Dottor Tanzi.
Per concludere forse una nota positiva, quando si parla di prevenzione cerchiamo di non separare tutte le malattie una dall'altra. La prevenzione migliore anche per il mantenimento dello stato cognitivo è la prevenzione cardiovascolare, che quindi facciamo del bene non solo al cervello, non solo alle nostre potenzialità cognitive e a questo potenziale residuo, ma anche dal punto di vista cardiocircolatorio. Quindi la prevenzione in un certo senso è una prevenzione di vita con uno stile favorevole che ci influenza sia sulle malattie cardiovascolari sia sulla malattia neurodegenerativa cerebrale.
Sì, Anna De Benedetti, prima si parlava di volontà di migliorare la formazione, qui cosa si sta facendo concretamente?
Ci sono già i corsi e momenti di formazione per i professionisti, questi saranno aumentare nella loro frequenza per i professionisti che lavorano sul territorio, e quando dico professionisti intendo quelli del settore sociale come quelli sanitario, per le ragioni che abbiamo evidenziato poc'anzi. Quindi un futuro ricco di conoscenze, e come abbiamo sentito dal professor Albanese, il continuare a studiare è una forma di prevenzione.
Ok, un'altra cosa importante, visto che qui tutto funziona in rete, anche la capacità di coordinare le varie istituzioni, i vari operatori, anche di informare, ma anche poi di far sì che tutti interagiscono in un modo efficace. E qui lei è un po' una figura nuova nella realtà cantonale.
Sì, seppure in questa fase ho coordinato i lavori per la strategia cantonale, ma il futuro sarà proprio di coordinarci meglio. Questo è forse al momento attuale la debolezza del nostro cantone, ma avendo le risorse per poterci coordinare e la voglia soprattutto di volerci coordinare tra chi opera nel settore, che si occupa delle persone affette da demenze e dei loro familiari, c'è, e quindi siamo molto fiduciosi per il futuro.
Sì. Rita Pezzati, prima si parlava di come relazionarsi al malato, come lo si fa? Verbalmente, più fisicamente, attraverso quali canali?
Si continua a parlare fino alla fine alla persona, perché noi umani abbiamo il linguaggio che ci contraddistingue ed è importantissimo, ma le persone affette da demenza hanno un canale privilegiato che è quello delle emozioni, e quindi tutto l'insegnamento, l'accompagnamento, le supervisioni vertono sicuramente a dare degli strumenti di conoscenza, di consapevolezza, ma anche di conoscenza di sé per relazionarsi sempre meglio a livello emozionale con la persona che ha questo strumento come grande canale di comunicazione.
Dottor Tanzi, su questo aspetto?
Assolutamente d'accordo. Quello che a me sta a cuore sono le cosiddette decisioni di fine vita, e questo è un momento molto molto delicato che deve essere preso con una consapevolezza e anche con una serenità per tempo. Intendo dire con questo non trovarsi all'ultimo momento davanti a situazioni difficili, imbarazzanti, ma prevenire questo. Noi stiamo lavorando molto a livello del nostro centro di geriatria proprio sul processo decisionale di fine vita, per favorire giustamente il luogo migliore dove uno può spegnersi e rispettivamente l'assistenza, l'aiuto che gli si può garantire, sia in clinica sia a domicilio.
Sì, dottor Albanese, vorrei concludere ancora con un paio di suoi interventi, uno per capire la realtà a livello mondiale di questo fenomeno. Si ha un po' l'impressione che, perché l'invecchiamento della popolazione interessa soprattutto le società industrializzate, sia un fenomeno che sia presente soprattutto in queste società. È così, oppure la demenza senile è qualcosa che occupa e preoccupa tutto il mondo?
Purtroppo devo correggere un'altra volta. Mi spiace, oggi faccio tutti i voti. Però è una percezione distorta che appartiene a tantissimi. No, i paesi che invecchiano di più sono i paesi, come li chiamiamo, in via di sviluppo. In realtà, per parlare con esempi chiari, sono soprattutto la Cina, l'India e il Brasile, che in termini sia di numeri assoluti che di invecchiamento proporzionale sono i paesi dove avremo un aumento proporzionale degli anziani più importante. Quindi la grande proiezione dell'aumento del numero dei malati di demenza avviene soprattutto in questi paesi. Va sottolineato che questi paesi non hanno dei sistemi sanitari, oltre spesso a non avere delle risorse economiche adeguate, ma non hanno dei sistemi sanitari costruiti sulla long term care, cioè sul fatto di prendere in cura le persone, non soltanto di fare una diagnosi di malattie per esempio infettive o acute. Questo è un aspetto di impatto della malattia, considerando all'economia globale e a quanto ormai tutti dipendiamo dagli altri, enorme, perché possate, tutto è made in China oggi. Immaginatevi una Cina dove le persone che costruiscono e fabbricano tutte le nostre cose devono stare a casa ad accudire i loro parenti con la demenza. È uno scenario un po' parossistico, però è esattamente quello che succederà.
Okay, ancora una domanda, uomo, donna, c'è una pertinenza nella differenza di genere tra su chi è maggiormente colpito da questa malattia?
Sì, le donne sono maggiormente colpite dalla demenza, in realtà non sappiamo il motivo, una delle ragioni, e questo è importante ripeterlo, è perché le donne hanno la fortuna di vivere più a lungo e quindi siccome l'età è un fattore, è il fattore di rischio preponderante, le donne hanno maggior rischio perché invecchiano di più, però è vero che a parità di età le donne mantengono un rischio maggiore. È importante perché in realtà è anche un indizio per cercare di capire come mai la malattia si manifesti più frequentemente nelle donne.
Sì, bene, noi siamo oramai prossimi alla conclusione, ancora magari una battuta per la signora De Benedetti. Dottoressa De Benedetti, prima si diceva le strutture ci sono, il cantone è attrezzato, però poi quando si parla con la gente si sente parlare di liste di attesa, di situazioni difficili, magari anche di ricoveri momentanei che costano magari 5, 6, 7 mila franchi al mese. La situazione non è così risolta come potrebbe sembrare a prima vista.
La situazione, le strutture ci sono sicuramente da potenziare, perché col miglioramento anche della diagnosi, come ricordava prima il dottor Tanzi, si intraprende poi un cammino e quindi il miglioramento della diagnosi porta ad avere un numero maggiore di persone che hanno bisogno di varie strutture nelle varie fasi della malattia e quindi una maggior pressione sulle strutture esistenti. Questo vorrà dire che necessariamente un'azione di potenziamento nell'offerta dovrà essere presa in considerazione.
Va bene, noi restiamo con queste considerazioni. Io ringrazio tutte le persone intervenute in questa discussione. Il problema dell'Alzheimer, un problema delicato. Modem torna domani.